Ci sono angoli del mondo che ogni persona vorrebbe possedere. Ogni stato, ogni governo, perché sono belli, perché sono ricchi, perché sono strategici. E poi ci sono posti in cui nessuno sano di mente vorrebbe vivere, o costruire, o investire. Eppure, anche per questi luoghi può scoppiare la guerra.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto in un posto, un posticino sperduto, freddo, ventoso, quasi senza alberi, nel mezzo dell'Atlantico meridionale. Un posto a 500 km dalle coste dell'Argentina e a quasi 13.000 km da Londra. Un luogo che a prima vista non sembra aver nessun motivo per essere importante su un qualsivoglia scacchiere internazionale. Ovviamente parliamo delle Falkland, o se preferite, le Malvinas. Le Falkland sono un arcipelago composto da due isole principali, dall'originalissimo nome di East Falkland e West Falkland, e da circa 700 isole minori. La superficie totale è di 12.000 km quadrati, più o meno quanto l'Abruzzo, il che vi fa capire la maggior parte delle isole minori quanto siano piccole scogli, per lo più. Il paesaggio è spoglio. Colline basse, praterie battute da un vento gelido, scogliere che si affacciano su un oceano freddo e grigio. Il clima è duro, subantartico. Eppure qualcuno ci vive. Ma proprio qualcuno, eh? Oggi la popolazione è di circa 3.500 abitanti. La capitale è Port Stanley, piccola cittadina colorata che si affaccia su una baia naturale. E gli abitanti sono quasi tutti discendenti di coloni britannici. Parlano inglese e si considerano culturalmente molto più vicini al Regno Unito che al Sud America. E questo è esattamente il cuore del problema. Perché l'Argentina storicamente considera queste isole parte del proprio territorio nazionale e infatti le ribattezza. Ma che Falkland? Islas Malvinas! La disputa risale a molto tempo fa. L'arcipelago fu probabilmente avvistato dagli europei già nel XVI secolo, ma fino al XVIII, per 200 anni, a nessuno sano di mente venne la balsana idea di provare a stabilirsi in quel deserto sperduto. Nell'Ottocento però le marine nazionali si espandono, le navi sono più veloci, il mondo sembra più piccolo. Iniziare ad avere basi sparse per il globo, anche in posti sperduti, comincia a diventare una cosa molto utile. E allora ci provano i francesi, ci provano gli spagnoli e ci provano i britannici. E la spuntano questi ultimi semplicemente perché sono gli unici abbastanza testardi da restare lì nonostante tutto. Le Falkland iniziano a essere amministrate come territorio del Regno Unito. Ma quando qualche decennio dopo nacque lo Stato argentino, Buenos Aires iniziò a guardar male questa presenza coloniale britannica a 500 km dalla propria costa. Iniziò a rivendicare le isole come eredità dei territori coloniali spagnoli. E da quel momento la disputa rimase sempre aperta. Per decenni la questione restò sul tavolo dei diplomatici fino al 1982. In Argentina governava infatti una dittatura militare guidata dal generalissimo Leopoldo Galtieri, addestrato fra l'altro alla scuola delle Americhe dagli americani. Il regime stava attraversando una crisi economica e politica sempre più grave. Le proteste interne aumentavano, il consenso popolare crollava e ricordiamolo, il consenso popolare serve anche ai regimi dittatoriali. Come è successo molte altre volte nella storia, la giunta militare pensò che una bella guerra patriottica potesse ricompattare il paese. Certo, una guerra simbolica, non bisogna spendere troppo, non bisogna andare a farsi ammazzare da nessuno. Con chi ce la prendiamo? Con chi ce la prendiamo? Idea! Invadiamo le Falkland. Sono a 13.000 km da Londra. Ma figuriamoci se verranno mai a riprendersele. Così, il 2 aprile 1982, le forze armate argentine invadono l'arcipelago. I soldati sbarcano sull'isola principale, occupano Port Stanley quasi senza colpo ferire. Per Buenos Aires era lo storico recupero di un territorio strappato via da una potenza coloniale. Per Londra era un attacco militare diretto a un territorio della corona. Qui entra in scena uno dei personaggi più importanti della politica europea del Novecento. Il primo ministro britannico Margaret Thatcher, la cosiddetta Iron Lady, la Lady di Ferro. Quando arrivò la notizia dell'invasione, a Londra scoppiò una crisi immediata. Le Falkland erano lontanissime, difficili da difendere dal punto di vista strategico e non avevano nessun tipo di valore ormai a fine Novecento. Ma avevano un valore politico e simbolico enorme. Perché se il Regno Unito avesse accettato l'occupazione senza reagire, avrebbe dato al mondo l'immagine di una potenza incapace di difendere i propri presidi, i propri territori, i propri cittadini. E la corona inglese ti difende sempre, almeno pubblicamente. Così la Thatcher prese una decisione che cambiò completamente la situazione. Il Regno Unito quelle isole se le sarebbe riprese e come? E non intavolando discussioni diplomatiche, ma con la forza. In pochi giorni la Royal Navy organizzò una gigantesca operazione militare. Una task force navale partì dall'Inghilterra e attraversò l'Atlantico per 13.000 chilometri. Una delle operazioni navali più ambiziose dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La guerra delle Falkland inizia così, e beh, è una guerra piuttosto particolare. Se pensiamo alle guerre del passato, ci immaginiamo due eserciti che si affrontano faccia a faccia a fucili spianati. In questa guerra no, perché la differenza tecnologica fra le due parti era enorme. Il Regno Unito disponeva di una marina moderna, portaerei, sottomarini nucleari, aviazione avanzatissima. L'Argentina aveva un sacco di fanti, ma equipaggiamenti limitati e una logistica complicata. E questo portò a una situazione quasi paradossale, perché la maggior parte degli scontri principali della guerra vennero senza che i soldati si vedessero nemmeno. Una buona parte del conflitto fu combattuta con attacchi navali e aerei, a distanza. Uno degli episodi più famosi avvenne il 2 maggio 1982, quando il sottomarino nucleare britannico HMS Conqueror affondò l'incrociatore argentino General Belgrano. La nave si trovava fuori dalla zona di esclusione dichiarata dal Regno Unito, ma l'attacco fu comunque autorizzato. Morirono 323 marinai argentini, uno dei momenti più drammatici della guerra. Nel frattempo, l'aviazione argentina cercava di colpire la flotta britannica con attacchi a bassa quota, ma nel complesso la superiorità tecnologica inglese rimase evidente. Molti definirono questa guerra una range war, ovvero una guerra di portata. Che significa? Significa sostanzialmente che gli inglesi vinsero la guerra, semplificando all'osso, perché avevano cannoni, missili, aerei capaci di sparare più lontano degli argentini. Lo scambio di colpi era dunque sempre ineguale, perché i britannici potevano colpire molto prima che gli argentini potessero a loro volta rispondere al fuoco. Ci ironizza anche Ricky Gervais in tempi più moderni.
The reason it's my favorite war is that it was a range war. And what that means is the Argentine guns could fire 9 kilometers. The British guns could fire 17 kilometers. So we just parked our ships 10 kilometers away. And theirs were falling into the sea. And we were shelling the shit out of them.
Alla fine, dopo circa 10 settimane di combattimenti, le forze britanniche sbarcarono sulle isole e avanzarono verso Port Stanley. Il 14 giugno 1982, il comandante argentino sull'isola firmò la resa. La guerra era finita, una guerra breve, ma dal bilancio relativamente pesante. Morirono 649 militari argentini, l'abbiamo detto, la metà durante l'affondamento del General Belgrano, ma anche 250 militari britannici e 3 civili delle Falkland. Dal punto di vista politico le conseguenze furono enormi. In Argentina la sconfitta accelerò la caduta del regime, aprendo la strada al ritorno della democrazia. Nel Regno Unito la vittoria invece rafforzò enormemente la posizione politica della Thatcher, che se prima era chiamata Lady di Ferro solo per un atteggiamento scontroso e rigido, adesso lo era perché, come disse un parlamentare molto noto allora, sembrava tanto forte e potente che se mai un autobus l'avesse investita sarebbe stato peggio per l'autobus che per lei. E ancora oggi le Falkland restano dunque un territorio britannico d'oltremare, mentre l'Argentina continua, pacatamente, a rivendicarle come parte del proprio territorio. Se le Falkland ci ricordano qualcosa, è che la guerra non è mai una questione puramente razionale. Non è mai spinta solo ed esclusivamente da ragioni economiche, che ci sono, per carità, ma c'è qualcos'altro. Ci sono i simboli, la propaganda, l'orgoglio nazionale. La maggior parte delle guerre si fanno per principio, non per necessità.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Vorreste ascoltare una Wake Up Pills su un argomento specifico? Conoscete una storia tanto meravigliosa che volete condividerla con il grande pubblico? Beh, scrivetecela in un commento o iscrivetevi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.